In questa lezione ci prefiggiamo di mettere a confronto la teosofia rispetto a una tematica antropologicamente, teologicamente fondamentale nella riflessione di Rosmini, il sentimento e il sentimento fondamentale, ma non solo fondamentale. Avvalendoci sempre dell'indice del Tadini-Gray, a proposito di sentimento, possiamo mettere a fuoco più di una voce, non soltanto la voce sentimento, ma anche la voce senso intellettivo, la voce sensorio, la voce sentimentazione, la voce sentimento che occupa due pagine abbondantissime, la voce sentimento soprannaturale, la voce sentito. Realmente sarebbe necessario un videocorso soltanto su queste voci, ma non potendoci al momento addentrare in questo tipo di percorso, ci vogliamo soffermare principalmente sulla considerazione di queste voci limitatamente all'argomento del videocorso che stiamo realizzando. E quindi andiamo a cogliere alcune caratteristiche all'interno della voce senso intellettivo, prima di tutto. Il senso intellettivo ha queste caratterizzazioni. Il genere come la specie astratta non si trovano nel puro ente ideale, ma in essi solo per quella parte d'essenza che è determinata dal reale sensibile in cui si riferiscono. Il soggetto non può cioè intuirle senza avere in sé qualche vestigio della realtà a cui si riferiscono. Poi ancora, a proposito di senso intellettivo, il senso intellettivo dell'intuizione non si estende nell'ordine naturale alla percezione dei reali, perché anche le essenze determinate dai sensibili sono apprese come essenze nell'intuizione, non già come il reale si presenta al senso. L'intelletto ha in altre parole in esse per suo oggetto il sensibile nel suo modo di essere intelligibile. Questo è il senso intellettivo. Ma, ecco, altra cosa è il senso intellettivo dalla sentimentazione. Vediamo di che cosa si tratta. La sentimentazione è il sentimento della realtà corporea. È come il principio sensitivo apprenda una cosa che non appartiene alla sua natura, come questa cosa possa essere resa da lui sensibile. Per la teoria ontologica della sentimentazione, che è anche quella dell'animazione elementare, si spiega il perché l'uomo, in quanto è animale, nel sentimento fondamentale perfetto non senta alcuna passività del corpo, benché riceva la realtà che egli rende a sé sentita. E all'interno del sentimento, che c'è una molteplicità di considerazioni, noi andiamo a vedere che tipi di sentimento vengono di volta in volta espressi. In primo luogo vediamo che l'uomo non conosce positivamente e in sé altro reale che il proprio sentimento fondamentale e il proprio sentimento intellettivo. Nel concetto di sentimento puro non c'è limitazione di quantità. Ora, il sentimento massimo è l'essere sussistente, essendo realissimo. Il sentimento fondamentale dell'animalità ha ragione di contenuto rispetto al principio razionale. Non si può intendere il sentimento, soprattutto il sentimento intellettivo che è l'amore, se non si sperimenta. Ancora, riguardo al sentimento, si parla del sentimento del continuo. Il sentimento del continuo, ecco, in esso possono sorgere sentimenti discontinui ed eccitazione, ma se questi si verificano in un gruppo di elementi a contatto aventi unità armonica e permanente, si ha l'ente animale. Poi si parla ancora di sentimento reale. Il sentimento reale sperimentato, sebbene contingente, può essere eretto a tipo o esemplare eterno, in quanto anzitutto appartiene al mondo creato e come tale è eterno come lo stesso atto creativo. E solo in quanto a un atto che riguarda se stesso è soggetto, pur rimanendo sotto il primo aspetto compreso nell'oggetto. Ancora, riguardo al sentimento, vediamo di cogliere ultime caratterizzazioni. Nel sentimento fondamentale di per sé considerato, sia solo un sentimento oscuro della vita animale, in cui non possono avere configurazione distinta i sentimenti dell'esteso, dell'eccitamento, dell'armonia. L'uomo, appena esiste, non ha il sentimento di se stesso come principio intellettivo, cioè considerato come termine, perché dapprima esso è solo principio e solo con la riflessione diviene termine. Dunque, attraverso questa carrellata sul sentimento, prima di andare al sentimento soprannaturale e al sentimento come sentito e come senziente, possiamo cogliere che considerato l'uomo, considerato il soggetto, considerata la persona, alla luce della forma reale dell'essere, in quanto ente principio, l'uomo è sentimento fondamentale. In quanto ente reale, l'uomo è sentimento fondamentale. In quanto ente reale che è soggetto, che è persona, il sentimento fondamentale è il principio costitutivo della persona. In questo senso, in questo modo, tra l'essere morale, l'essere reale, l'essere ideale, tra giudizio, sentimento e intuizione, esiste una circolarità. In questa insessione delle tre forme dell'essere dobbiamo cogliere, relativamente al rapporto tra l'essere finito e l'essere divino, tra l'essere finito e l'essere eterno, dobbiamo intendere che esiste la dialettica che si dà, la dialettica della non sussistenza, ossia che questo sentimento che è la persona sussiste relativamente al sentimento assoluto che è Dio stesso. La sperimentazione che l'uomo fa di Dio come sentito si completa nella rivelazione con il sentimento fondamentale, soprannaturale. Questo sentimento soprannaturale, per Rosmini, non si può confondere con un altro sentimento qualunque. È effetto di un'infinita realtà che agisce nell'uomo. In esso ci può essere il vero entusiasmo. Ora, questo sentimento soprannaturale sta in rapporto tra sentito e senziente. Nel momento in cui l'uomo è sentimento fondamentale, è senziente. Nel momento in cui l'uomo è ente termine, diventa sentito. Ora, se nel principio intellettivo non c'è altro sentito che se stesso, il sentito è senziente. Questo accade principalmente in Dio. In quanto poi all'ente finito, l'esperienza non ci dà esempio di un tal fatto. Si cerca quindi se è possibile. A quel modo che varia di natura il termine sentito, varia pure la natura degli enti intellettivi. L'uomo ha per suo termine sentito l'estensione pura e corporea. Niente vieta di intendere la possibilità che Dio ad altri enti intellettivi abbia dato altri termini sentiti per loro naturale costitutivo, interamente diversi dall'estensione pura e corporea. Il sentito extrasoggettivo che determina la specie degli enti intelligenti finiti non è qualunque sentito parziale, ma è un sentito primitivo e fondamentale. L'uomo non ha cognizione positiva ad altre sentiti che del sentito esteso materiale. Perciò l'atto dell'essere non costituisce la loro natura individuale, dei sentiti, ma è una condizione per la quale sono e sono costituiti. Il sentito è indubitabilmente congiunto, sto facendo una lettura ragionata di questa voce dell'indice ragionato delle materie, quindi un ragionamento su ragionamento, il sentito è indubitatamente congiunto all'essere che altrimenti non sarebbe rispetto alla mente eterna che lo crea. Non è impossibile che il sentito sia senza l'essere di cui è un atto rispetto a un ente particolare e così diviso noi lo concepiamo effettivamente rispetto ai bruti. Ma concependolo così diviso rispetto ai bruti noi possiamo concepire separato da quell'atto universale e comune di essere per il quale un tempo è ed è intelligibile alla mente eterna e ad ogni mente che lo concepisce. Il sentito è unicamente forma del senziente. Ora, il sentimento fondamentale, il sentimento soprannaturale costituiscono la persona e conduce, porta all'esperienza di Dio come sentito. Che cosa possiamo a questo punto ricavare dalla nostra riflessione? Possiamo senz'altro ricavare che quella portata da Rosmini è una rivoluzione, una vera e propria innovazione, un vero e proprio cambiamento della antropologia, perché porta proprio a ritenere che il sentimento sia di portata ontologica e che essendo di portata ontologica il sentimento permette di considerare il rapporto tra il corpo e l'anima in una modalità, in una maniera tale da non risultare inquadrabile con il criterio ilemorfico e con l'antropologia del rapporto materia e forma tra l'anima stessa e il corpo, perché sotto certi aspetti è necessario dire che nella forma morale dell'essere l'anima è il corpo e il corpo è l'anima. Sottolineiamo proprio nell'essere morale, perché se non si porta all'emergenza l'essere morale come forma dell'essere, non c'è possibilità di affermare la verità di questa affermazione, appunto di questa espressione, che l'anima è il corpo e il corpo è l'anima. A questo proposito risulta quanto mai utile andare a cogliere là dove, nel proposito dell'essere morale, Rosmini parla del rapporto tra la forma ideale, la forma obiettiva e la forma reale, ossia la forma oggettiva, laddove poi Rosmini arriva a parlare anche della inoggettivazione. L'essere morale, dice Rosmini nella terza parte della Teosofia, numero 739, è il vincolo e il combaciamento delle altre due forme, subiettiva e obiettiva. È l'essere amabile ed amato. In quanto essenzialmente questa idoneità è morale, virtualmente, in quanto è attualmente voluto, cioè amato, è morale attualmente. E questa riflessione sulla forma morale ci porta a questa considerazione. L'essere reale finito, per contro, nell'ideale, percepisce solo virtualmente l'infinita attualità ed amabilità e negli enti finiti solo una amabilità proporzionata al loro grado. L'essere morale, virtualmente compreso nell'ideale, inabita nella natura umana sotto forma di legge obbligante. L'essere per sé manifesto e la mente umana determina l'adesione della volontà e postula parallelamente all'esigenza di un'intelligenza o mente infinita un principio di amore infinito per l'essere stesso. Se si considera l'essere morale in modo assoluto, come si vede nell'oggetto, egli dà la nozione di bene. L'essere morale infinito è l'essere reale infinito per sé cognito in quanto infinitamente amabile. L'essere reale finito, per contro, nell'ideale, percepisce solo virtualmente l'infinita attualità ed amabilità e negli enti finiti solo una amabilità proporzionata al loro grado. Questi numeri, 1943-1945, sono quelli su cui ci vogliamo soffermare per ultimare la nostra riflessione. È in questa parte del libro quinto sulla dialettica che si affronta il modo in cui l'essere reale inabita. Ora leggiamo 1943. Or poi la reciproca inabitazione dell'essere reale finito intellettivo e dell'essere morale trovasi ancora più imperfetta, perché l'essere morale infinito è l'essere reale infinito, che per sé cognito si dimostra infinitamente amabile a se stesso. Il finito reale nell'ideale non percepisce punto l'essere reale infinito nella sua attualità, ma solo virtualmente, quindi solo virtualmente altresì ne intuisce la amabilità. Onde l'essere finito intellettivo non ha per se stesso che l'elemento morale in potenza. Quando poi percepisce, sviluppando le sue facoltà degli enti finiti proporzionati alle sue facoltà percettive, allora ravvisa in questi una amabilità limitata, la quale appunto perché è limitata non è ancora morale, ma quando poi si accorge che l'amabilità dell'ente reale è proporzionata ai gradi di quest'ente, egli ha oggimai concepito una proposizione universale che riguarda la totalità dell'essere e non più una parte. Né avrebbe certo potuto concepire una sentenza così universale se nell'essere ideale da lui intuito non avesse conosciuto virtualmente tutto l'essere. Di più, sentendo egli che questa amabilità appartiene alla natura stessa dell'essere, che è assoluta, sa vede che qualora i suoi affetti, l'adesione volontaria e soggettiva all'essere, non si lasciassero regolare da tale amabilità, egli si porterebbe in contraddizione con tutto quanto l'essere con se stesso, altresì che ne è una porzione, il che è quanto dire sente una necessità di uniformare l'attività sua propria, volitiva e affettiva all'ordine di quella intrinseca amabilità, oppugnandosi altramente l'essere tutto intero se stesso, sente in una parola quella che si dice l'obbligazione morale, necessità deontologica. L'essere morale, adunque, non inabita nella natura umana se non sotto la forma di legge obbligante. La legge obbligante, dunque, è l'essere morale virtualmente compreso nell'ideale e applicato dell'uomo agli enti finiti, da lui percepiti e più tardi poi all'ente infinito, in quel modo che egli riesce a conoscerlo. Qui veramente ci troviamo in uno dei vertici della teosofia rosminiana, ma vediamo di approfondire anche questi altri due numeri, il 1944 e il 1945. Se poi si cerca come l'essere reale finito inabiti nel morale, questa inabitazione per natura non si concepisce distinta dall'inabitazione di quello nell'ideale, dove virtualmente è contenuta la totalità dell'essere. Ma perché tale inabitazione si fa nelle... L'intuizione non è ancora l'attività libera del soggetto, e però non si dà in atto un elemento morale, onde la facoltà morale a cui si richiede un primo atto nasce posteriormente, e da prima non ve ne sono che gli elementi. Per natura, dunque, il soggetto intellettivo finito non inabita nell'essere morale, perciò egli non è ancora morale e non ha che la sola disposizione di venir cotale. Ma quando percepiti i reali finiti, egli aderisce loro distribuendo la sua attività soggettiva, quando in questo lavoro giunge a sentir l'obbligazione morale, egli pone a questa la sua suprema affezione, egli aderisce virtualmente all'essere morale. Vi aderisce però ancora solo virtualmente, poiché la sua attività affettuosa non ha per oggetto che la legge obbligante, la quale altro non è che l'essere morale virtualmente conosciuto. Questa adesione non è dunque una inabitazione nell'essere morale, se non virtualmente. Un passo che lo avvicina di più a quest'essere è quello della religione naturale, poiché è conosciuta l'esistenza dell'essere supremo, prestandogli la dovuta adorazione e onoranza come a principio, signore di tutte le cose, già aderisce all'essere morale non solo come a legge obbligante, ma ben anche come a legislatore. Tuttavia, non inabita ancora attualmente nell'essere morale, poiché non può conoscere questo che negativamente, senza intuizione né percezione. Onde, la morale naturale rimane sempre imperfetta, mancando la vera e attuale inabitazione nell'essere morale, che si trova soltanto nell'ordine soprannaturale. Ella è una disposizione e una cotale tendenza a un incognito bene, un voto dell'anima verso quella regione celeste altissima ed alla natura inarrivabile. 1945, ma nell'ordine soprannaturale l'essere intellettuale finito inabita veramente nell'essere morale di cui gli è data la percezione e l'essere morale in lui, il che dichiara l'antropologia soprannaturale. Qui osserveremo soltanto che allora dicesi vera inabitazione nell'essere morale quando tutta l'attività del soggetto si accoglie in lui come suo oggetto percepito nel proprio sentimento sentito, quasi extrasoggettivo, poiché allora l'atto del compiacimento, non compiacendosi più di altra cosa, è tutto accolto in un tale oggetto, in lui solo vive e come tale esiste. E qui siamo veramente in uno dei vertici principali della teosofia, perché Rosmini parla della inabitazione della persona nell'essere morale, una inabitazione virtuale e una inabitazione reale che si realizza nell'ordine soprannaturale. Ma ciò che noi preme sottolineare sono due frasi, una del 1944, una del 1945, ossia del 1944 il soggetto intellettivo finito non inabita ancora attualmente nell'essere morale, poiché non può conoscere queste che negativamente senza intuizione né percezione, e si tratta della legge che va intuita e percepita, dunque è in causa il sentimento. Ancora quest'altra frase, ecco, osserveremo soltanto che allora dicesi vera inabitazione nell'essere morale quando tutta l'attività del soggetto si accoglie in lui come suo oggetto percepito e nel proprio sentimento sentito, quasi extrasoggettivo, poiché allora l'atto del compiacimento è tutto accolto in un tale oggetto in cui solo vive come tale esiste. Quindi c'è questo ruolo dell'attività del soggetto che si accoglie nell'essere morale come oggetto percepito e nel proprio sentimento sentito. È questa esperienza che l'essere morale riesce a vivere, a realizzare nel momento in cui l'intuizione e la percezione, nel momento in cui il sentimento e l'intellezione si scoprono come concostitutivi di una realtà che li contiene entrambi. Ecco, la teosofia, laddove ci parla della inabitazione del soggetto intellettivo nell'essere morale, ci fa cogliere come è possibile affermare che la persona umana è tale per cui l'anima è il corpo e il corpo è l'anima.